Un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, da parte di Don Enrico Finotti e da parte mia Fabio Bertamini. In questo secondo lunedì del mese proponiamo a Radio Maria un itinerario di approfondimento in merito al Concilio Ecumenico Vaticano II. Questa trasmissione vuole essere una risposta all'invito, prima di Benedetto XVI e poi di Papa Francesco, a riprendere in mano i testi del Concilio, ma poi anche un'esortazione a tradurre questi testi in esperienza, in testimonianza di vita. Festeggiamo, ha detto recentemente Papa Francesco, l'anniversario del Concilio, ma non vogliamo cambiare. Ci sono voci che vogliono andare indietro. Questo significa addomesticare lo spirito. Questo vuol dire diventare lenti di cuore. Ecco allora questa sera la nostra riflessione che faremo in modo dialogico, utilizzando sempre come testo di riferimento il libro di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo, uscito recentemente per l'editrice Fede e Cultura.
Buonasera a tutti voi, ascoltatori. Questa è già la seconda trasmissione su questo tema del Vaticano II e ricordiamo il giorno liturgico che oggi la Chiesa celebra, la memoria della Madonna di Fatima. Sotto la sua protezione dobbiamo camminare in questi tempi belli e insieme difficili della vita della Chiesa. E sotto la sua protezione mettiamo anche questi ragionamenti, queste riflessioni sul Concilio. In modo particolare, questa sera affronteremo la prefazione del libro, quindi una parte molto breve, ma che ci dà il senso di come porci davanti alla lettura dei documenti del Concilio e all'evento conciliare in genere.
Ecco, il Vaticano II è stata la più grande assise conciliare che la Chiesa cattolica abbia mai visto nei suoi 20 secoli di storia, sia per numero dei partecipanti, sia per rappresentatività. Ecco, i concili della Chiesa cattolica, ricordo, prima del Vaticano II sono 20, il Concilio è il 21 e quindi diciamo che gli unici vescovi che non hanno potuto intervenire pienamente ai lavori conciliari erano soprattutto i vescovi provenienti da nazioni poste sotto il giogo comunista, ad esempio i paesi del Patto di Varsavia e la Cina. Quindi il Concilio Vaticano II è stato senza dubbio il più grande evento ecclesiale del XX secolo. E di questo era consapevole il Papa Giovanni XXIII, che ne parlò in termini di grande entusiasmo.
Credo sia opportuno ascoltare la voce dei sommi pontefici. In altri termini, come essi pensarono al Concilio? E con quali sentimenti si avvicinarono a questo grande esempio, a questo grande evento della Chiesa? Ecco allora la testimonianza del Papa che l'ha indetto, un clima che vi rivela di grande esultanza per il Concilio. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ebbe nella Chiesa un'accoglienza entusiasta. Il suo annuncio suscitò un'attesa veramente universale, tanto che il Papa Giovanni, rivolgendosi ai Romani, poteva affermare, e cito: «Vogliamo dirvi del Concilio Ecumenico Vaticano II, la cui aspettativa è ansiosa esultanza del mondo intero. La semplicità dell'annunzio, se ne fece sulla fine di gennaio del 1959, festa della conversione di San Paolo, la spontaneità dell'accoglienza di cui da tutti i punti della terra fu onorato, ci fa veramente dire: «A domino factum est istut». E est mirabile in oculis nostris. La storia dei concili ecumenici, come dire concili universali di tutta la cristianità, celebrati in 20 secoli in Oriente e in Occidente, da Nicea nel 325 sino al Vaticano I nel 1869-70, questa storia non ci riferisce che alcuno, neppure quello di Trento, il più insigne dei tempi moderni, abbia suscitato un'impressione così viva e vibrante dal suo annunzio e dalla sua preparazione, come questo nostro Vaticano II, al suo semplice presentarsi e l'attenzione di tutte le genti. Benediciamone la provvidenza che assiste la Chiesa Santa di Gesù, suo divin fondatore. Ecco quindi il Papa Giovanni XXIII III ha uno sguardo certamente molto ottimista, ma noi tutti abbiamo sempre percepito e si percepisce nei suoi discorsi, nelle sue parole, come questo ottimismo viene dalla fede, dalla sua fede schietta, dalla sua fede umile, dalla sua fede profonda. Ed è per questo che Giovanni XXIII III manifestò ripetutamente la convinzione che il Concilio Vaticano II fosse veramente opera di Dio, quando ad esempio ebbe a dire: abbiamo ritenuto ispirazione dell'Altissimo il pensiero che fin dagli inizi del nostro pontificato si è affacciato alla nostra mente, quale fiore di inaspettata primavera, di convocare cioè un concilio ecumenico.
Ecco, anche Papa Paolo VI era pienamente consapevole del significato e della portata del Vaticano II per la vita della Chiesa. Egli si rendeva conto che il concilio avrebbe avuto un impatto profondo e duraturo, soprattutto sulle nuove generazioni, e perciò al termine della grande assise si espresse con parole di grande entusiasmo e fiducia.
Certo, dopo Papa Giovanni, Paolo VI è il grande timoniere del Concilio. È importante il suo pensiero, è fondamentale. Nella lettera apostolica, in Spirito Santo, con la quale chiuse giuridicamente il Concilio Ecumenico, risuonano con giubilo parole di grande esaltazione, che manifestavano i sentimenti di entusiasmo verso lo straordinario evento ecclesiale che si stava per concludere. Sentiamo le parole di Paolo VI. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, riunito nello Spirito Santo e sotto la protezione della Beata Vergine Maria, che abbiamo dichiarato madre della Chiesa, e di San Giuseppe, suo incrito sposo, e dei santissimi apostoli Pietro e Paolo, deve senza dubbio annoverarsi tra i maggiori eventi della Chiesa. Infatti fu il più grande per il numero dei padri, venuti alla sede di Pietro da ogni parte della terra, anche da dove la gerarchia è di recentissima istituzione. Il più ricco per gli argomenti che per quattro sessioni sono stati con cura e profondità trattati. Fu infine il più opportuno perché, avendo presenti le necessità dell'epoca odierna, innanzitutto va incontro alle necessità pastorali e, alimentando la fiamma della carità, grandemente si è sforzato di raggiungere non solo i cristiani ancora separati dalla comunione della fede apostolica, ma anche tutta la famiglia umana. È interessante notare che in questa presentazione altamente elogiativa del Vaticano II si ode l'analogia con la descrizione entusiasta di Eusebio di Cesarea, quella che fece del primo concilio di Nicea nel 325. Cosa affermò questo Eusebio di Cesarea? Dice: da tutte le chiese dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia intera si erano riuniti i più grandi servitori di Dio. E una sola chiesa, come dilatata la dimensione del mondo per grazia di Dio, conteneva siriani, cilici, fenici, arabi e palestinesi e ugualmente egiziani, tebani, africani e abitanti della Mesopotamia. C'era anche un vescovo persiano. Non mancò a questo coro uno scita. Il Ponto e la Galizia, la Cappadocia e l'Asia, la Frigia e la Panfilia avevano invitato uomini scelti, ma erano venuti anche dei traci, dei macedoni, degli achei e degli epiroti e della gente abitante ancora più lontano. Anche uno spagnolo celebre era tra i partecipanti a questa assemblea. Una descrizione che evidentemente ci richiama al testo biblico degli Atti degli Apostoli, quando Luca descrive con grande enfasi la prima Pentecoste. E difatti il Papa Benedetto XVI commentò ai vescovi quando ancora era sacerdote e scriveva in tal senso: dietro queste parole entusiaste, dice Eusebio di Cesarea, si riconosce la descrizione della Pentecoste data da Luca negli Atti degli Apostoli. Il pensiero di Eusebio era che Nicea era stata una vera Pentecoste. E questo era anche il pensiero di Giovanni XXIII e dei padri conciliari sul Vaticano II. Sarebbe stato una nuova Pentecoste. Nel primo anniversario annuale della chiusura del Concilio, Paolo VI interviene di nuovo nell'omelia dell'8 dicembre 1966 e rinnovò l'elogio del Concilio con queste parole: a un anno di distanza noi cominciamo a meglio comprendere l'enorme importanza. Esso si iscrive fra i grandi avvenimenti del cristianesimo, anzi della vita religiosa dell'umanità, per la sua coerenza storica, per la sua felice celebrazione, per la sua ricchezza dottrinale, per la sua fecondità pratica, per la sua profondità spirituale, per la sua apertura universale. Non dobbiamo chiudere gli occhi sul fatto di tale natura e di tale rilievo. Non lo possiamo classificare fra le cose passate, quando per ogni verso ci segue, ci stimola, ci illumina, ci impegna. Perciò, mentre lo stupore per il suo carattere straordinario e la comprensione per il suo valore ecclesiale vanno crescendo nei nostri spiriti, un primo dovere avvertiamo da ciò derivare, quello di ringraziare il Signore che ci ha concesso di partecipare e di assistere a questo grande episodio e i suoi provvidenziali disegni nella storia della salvezza. È il rito che stiamo celebrando, ancor più che semplicemente commemorativo, vuole essere espressivo della nostra riconoscenza al Signore che ha guidato la sua Chiesa alla testé compiuta celebrazione conciliare. Queste sono le parole veramente calibrate ed espressive di Paolo VI. Questa eco di entusiasmo, questa visione di fede, questa apertura, questa gioia cristiana mai si spense. Anzi, tenne alto il ritmo pastorale della Chiesa negli anni postconciliari e indicò obiettivi e mezzi per l'opera di aggiornamento all'interno della Chiesa e di evangelizzazione nel mondo d'oggi.
Ecco, il Papa Paolo VI nel discorso di chiusura dell'ultima sessione del 7 dicembre del 1965 spiegò in questi termini la grandezza del Vaticano II. L'umanesimo laico, profano, alla fine apparso nella sua terribile statura ed ha in un certo senso sfidato il Concilio. Che cosa è avvenuto, dice il Papa, uno scontro, una lotta? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Dategli il merito di questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi, noi più di tutti siamo i cultori dell'uomo. Ancora nel 20° anniversario, il Sinodo straordinario dei Vescovi si esprime in termini di grande entusiasmo. Il Concilio è un'eredità viva da comprendere in tutta la sua ampiezza e profondità.
Sì, abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Giovanni XXIII con i suoi sentimenti e quelle di Paolo VI, ma dobbiamo allargare anche l'orizzonte e chiederci i Vescovi così interpellati nel Concilio, come hanno visto questo evento? Ecco, il Sinodo straordinario a 20 anni dal Concilio Vaticano II ha dato modo di fare una riflessione approfondita. Cito le dichiarazioni di quella assise. Noi tutti vescovi dei riti orientali e di rito latino abbiamo condiviso unanimemente in azione di grazie la convinzione che il Concilio Vaticano II è un dono di Dio alla Chiesa e al mondo. In piena adesione al Concilio, noi scorgiamo in esso una fonte offerta dallo Spirito Santo alla Chiesa per oggi e per domani. Non fermiamoci davanti agli errori, alle confusioni, ai difetti che a causa del peccato e della debolezza dell'uomo sono stati occasione di sofferenze in seno al popolo di Dio. Noi lo crediamo fermamente e lo vediamo che la Chiesa trova oggi nel Concilio la luce e la forza che Cristo ha promesso di dare ai suoi in ogni età della storia. Unanimemente e con gioia abbiamo verificato anche che il Concilio è una legittima e valida espressione e interpretazione del deposito della fede, come si trova nella Sacra Scrittura e nella viva tradizione della Chiesa. Per questo motivo abbiamo determinato di progredire ulteriormente sulla via indicataci dal Concilio. La grande maggioranza dei fedeli ha ricevuto il Concilio Vaticano II con slancio. Pochi in questo o quel luogo vi hanno fatto resistenza. Non c'è dubbio quindi che il Concilio sia stato accolto con grande adesione d'animo, perché a questo lo Spirito Santo spingeva la sua Chiesa. Inoltre anche al di fuori della Chiesa Cattolica, molti hanno guardato con attenzione al Concilio Vaticano II. In nessun modo tuttavia si può affermare che tutto quanto è avvenuto dopo il Concilio è stato causato dal Concilio. Ecco quindi il pensiero del Sinodo straordinario a 20 anni del Vaticano II.
Ecco, nel 40° anniversario della chiusura del Concilio, l'8 dicembre del 2005, il Papa Benedetto XVI invitava a guardare a quell'evento ancora con gratitudine, nonostante la grave crisi post-conciliare che ne è seguita. Crisi che non si può certamente attribuire al Concilio, ma a una cattiva interpretazione e ricezione di esso. Ecco, qual è l'atteggiamento di Benedetto XVI nei confronti del Concilio? Come si pone il Papa di fronte all'evento conciliare?
È giusto concludere questa breve, anzi direi brevissima, carellata sulle dichiarazioni dei sommi pontefici con quella relativa al Papa Benedetto XVI. In questo clima anche il Santo Padre Benedetto XVI l'8 dicembre del 2005, Solennità dell'Immacolata, ricorrendo il 40° anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, invitò l'intera Chiesa a rendere grazie al Signore per il dono straordinario di tale evento. Il Papa concesse una speciale indulgenza plenaria per celebrare convenientemente l'anniversario e beneficiare in modo specialissimo della grazia di Dio, elargita a tutti i fedeli che avevano assolto alle condizioni stabilite dalla Chiesa. Nel decreto Urbis et Orbis il Papa riconobbe che il Concilio Vaticano II fu un evento della massima importanza per la vita della Chiesa e un'opera meravigliosa tra i benefici di Dio. Ecco le parole. Le opere meravigliose e i benefici di Dio verso il suo popolo devono sempre essere ricordati con rendimento di grazie, e ciò in special modo in quei giorni di festa anniversari di eventi che sono stati della massima importanza per la vita della Chiesa. Ora, diceva allora, è vicino l'8 dicembre, giorno sacro all'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, nel quale si compiranno 40 anni da quando il servo di Dio Paolo VI, sommo pontefice che già aveva proclamato la Madre di Dio, Madre della Chiesa, chiudendo il Concilio Ecumenico Vaticano II, dedicava grandi lodi alla Madonna, la quale in quanto Madre di Cristo è Madre di Dio ed è Madre spirituale di tutti noi. Ecco, abbiamo ascoltato parti desunte dalla prefazione di questo mio libro, Vaticano II, 50 anni dopo. Innanzitutto abbiamo letto dei testi, potrebbe essere un po' noioso, però che cosa succede? Succede che tante volte oggi si parla senza aver sufficientemente approfondito. Si dice il Concilio ha detto, il Papa Giovanni XXIII disse, Paolo VI, eccetera, ma non c'è stata una lettura diretta dei documenti, dei discorsi, delle omelie, degli stessi documenti del Vaticano II. Allora è importante leggere direttamente il pensiero di coloro che hanno indetto il Concilio, l'hanno guidato, eccetera. E mi pare di poter dire che i papi ci insegnano, il Magistero della Chiesa ci insegna ad accogliere il Concilio Ecumenico con grande serenità, con grande semplicità di cuore, con gratitudine interiore, come un dono di Dio. Al di là, per così dire, di forme di polemiche estreme di destra o di sinistra. E credo che questo sia importante, questo anno della fede, riscoprire il Concilio in quella luce di serenità, di entusiasmo, di fede, di semplicità d'animo, per trovare insieme l'unità e in tal modo approfondirlo alla luce dell'esperienza fatta in questi 50 anni, quindi certamente in modo più maturo, ma a partire da questa visione di fede che trapela dai discorsi del Papa Giovanni, del Papa Paolo VI, indubbiamente anche dei papi Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e certissimamente dal Papa Benedetto XVI.
Grazie Don Enrico. A questo punto, prima di proseguire, penso sia opportuno fare una breve sosta e prego la regia di introdurre una pausa musicale. Grazie. Il Concilio dunque fu una nuova Pentecoste per la vita della Chiesa, ma ogni Concilio comporta di solito per la Chiesa anche delle crisi di crescita. Lo Spirito Santo agisce sempre nella Chiesa e in ogni epoca. Possiamo ammirare come esso sia costantemente all'opera. E il Magistero della Chiesa, la testimonianza dei santi, dei martiri, anche nella nostra epoca secolarizzata, sono le prove più eloquenti, diciamo, della sua azione. Poi tante istituzioni passano e muoiono, mentre invece la Chiesa resta e trova sempre in sé la capacità e l'energia di autorigenerarsi. Questa è una cosa che non cessa mai di stupire. Forse è proprio per questa fede incrollabile nella presenza del Signore in mezzo al suo popolo che Giovanni XXIII paragonò il Concilio ad una Pentecoste dei tempi moderni.
Sì, in questa seconda parte di meditazione possiamo proprio fissare l'attenzione su questa immagine, Concilio Ecumenico Vaticano II come una novella Pentecoste. Innanzitutto, dove noi troviamo questa immagine? Ma forse i più anziani ricordano quando ogni domenica i parroci recitavano, per ordine del Papa Giovanni XXIII III, quella famosa preghiera per preparare l'intero popolo di Dio all'evento, grande evento conciliare, o Santo Divino Spirito. Ebbene, questa preghiera si conclude proprio così, rinnova nella nostra epoca i prodigi come di una novella Pentecoste e concedi che la Chiesa Santa, riunita in un'anime più intensa preghiera attorno a Maria, Madre di Gesù, e guidata da Pietro, diffonda il regno del Salvatore Divino, che è regno di verità, di giustizia, di amore e di pace, così sia. Così terminava la preghiera che, ricordo, come piccoli chierichetti sentivamo dire, recitare dai nostri parroci. Quindi nella mente di Giovanni XXIII III il concilio doveva essere come di una novella Pentecoste. Rinnova, o Santo Spirito, nella nostra epoca i prodigi come una novella Pentecoste. Allora, si dice come, ossia non vi è identità con la prima Pentecoste, ma è una analogia, una somiglianza. Possiamo dire che la prima Pentecoste è costitutiva della Chiesa, mentre le successive manifestazioni dello Spirito, lungo i secoli, non potranno che essere esplicative di quella Chiesa che fu stabilita in modo indefettibile nella potenza dello Spirito Santo effuso in quella prima Pentecoste. È importante questa distinzione per non incorrere nell'errore di pensare che vi sia una rivelazione divina continuamente in atto e che in un certo senso il Concilio sia una Pentecoste che supera in maniera sostanziale, che vada al di là di quella prima Pentecoste. La Chiesa che fu costituita dal Signore Gesù entra nel Cenacolo, nell'attesa dello Spirito Santo e attende il sigillo divino. Da quel momento il risorto manda dalla destra del Padre continuamente l'effusione dello Spirito. Da quel momento la Chiesa continuamente è animata nei suoi sacramenti, nell'annunzio della parola di Dio, nella sua gerarchia, nei suoi carismi, da questo flusso permanente, vitale, vivificante dello Spirito che scende da Cristo, dal risorto, come mediatore. Questa fu la prima Pentecoste ed evidentemente lungo i secoli lo Spirito Santo ha dei momenti particolarmente intensi, come possono essere i concili ecumenici, come certamente fu l'ultimo concilio ecumenico, in cui lo Spirito che sempre abita la Chiesa, che mai abbandona la Chiesa da quella prima Pentecoste, che sempre accompagnerà la Chiesa fino alla consumazione dei secoli, ha però una vitalità speciale, suscita dei doni singolari, fa fare dei passi straordinari, secondo il piano di Dio. Ecco allora che certamente il Concilio è una novella Pentecoste, ma in continuità è una novella Pentecoste secondo la similitudine della prima, non perché lo Spirito Santo sia venuto appena adesso, ma perché quel medesimo spirito che accompagna sempre nei secoli la Chiesa in quest'epoca ha avuto una particolare manifestazione. Così come in tutti i secoli ci sono pentecosti viventi che sono i santi, i carismi speciali che lo Spirito dona, eventi straordinari, così anche il Concilio Vaticano II.
Don Enrico, nel suo libro lei afferma che la Pentecoste storica si compone, è costituita di tre momenti essenziali. Ecco, quali sono questi tre momenti?
Se noi affermiamo il concilio con l'immagine di Novella Pentecoste, per capire il concilio sotto questa visuale dobbiamo chiederci cosa avvenne a Pentecoste, come si svolse l'evento di Pentecoste, cosa è stata la Pentecoste. Allora mi pare di individuare in questo evento che celebriamo liturgicamente la prossima domenica, tre momenti, forse in termini tecnici li potrei chiamare così, in modo sintetico: un momento dottrinale, un secondo momento che chiamerei pastorale e un terzo momento che potremmo chiamare sacramentale. Gli apostoli stanno nel cenacolo in preghiera e ricevono il dono celeste, momento dottrinale. Gli apostoli, colmi della forza dello Spirito, escono sulla piazza di Gerusalemme e annunziano con forza Cristo morto e risorto. È un momento pastorale. I popoli ascoltano e si convertono e ricevono il battesimo, un momento sacramentale. Sono le tre tappe indissolubili dell'evento di Pentecoste. Sono i tre momenti che non possono essere sacrificati in nessun modo, che devono stare insieme in modo concatenato, della Pentecoste. Innanzitutto pensiamo al primo momento, il momento nel cenacolo. Gli apostoli entrano nel cenacolo per comando di Cristo: non allontanatevi dalla città, ma restate fin tanto che scenderà su di voi il dono dello Spirito, da me promesso, dice Gesù. Ma entrano nel cenacolo già formati, per così dire, come Chiesa. Essi già hanno ascoltato la parola del Maestro, essi già hanno ricevuto il lavacro di rigenerazione, essi già sono corpo di Cristo perché nel Cenacolo hanno ricevuto il corpo del Signore, l'Eucarestia. Aspettano soltanto quel sigillo, aspettano soltanto quella consacrazione in forza, attendono lo Spirito Santo promesso da risorto e quindi ricevono il complemento dell'essere Chiesa. Allora gli apostoli non entrano nel cenacolo per progettare da loro una Chiesa, direbbe il Papa Benedetto XVI, non sono una costituente che con le loro forze, con il loro pensiero, con il loro ragionamento, lì costruiscono una società Chiesa. No, essi già sono stati costituiti tali fondamentalmente dal Maestro, attendono il complemento dello Spirito. Ecco questo primo momento, e nel Cenacolo meditano la parola ricevuta da Gesù, invocano il dono dello Spirito Santo, e questo è veramente un momento dottrinale, perché lo Spirito discende nelle loro facoltà interiori, nella memoria, negli affetti, nella mente, e risveglia la comprensione delle parole evangeliche. La dottrina scende dall'alto per opera dello Spirito Santo. È lui il maestro, è lui che interiorizza il pensiero di Cristo. Poi c'è il secondo momento che ho chiamato pastorale, e si escono nelle piazze di Gerusalemme e si incontrano con i popoli di tutta la terra, da un lato. Insieme si incontrano anche con il popolo di Israele. Sulla piazza sono presenti quei tanti discepoli del Signore che, alla maniera dei discepoli di Emmaus, stanno nell'attesa della manifestazione delle promesse di Cristo dopo il grande fallimento, per così dire, della passione, ma sono stati fedeli. Altri invece, abitanti di Gerusalemme, sono in qualche modo apostati, sono passati dall'Osanna al crocefigge. Ecco, questi vengono incontrati dagli apostoli. Subito gli apostoli annunziano il Vangelo. Non si descrive molto un'attività, diciamo, sociale, di ascolto, di dialogo. Essi escono e con la forza dello Spirito annunciano il Vangelo, e questo annunzio è molto importante, avviene per bocca di Pietro. Dietro a lui si sente che sta il collegio apostolico, ma è lui che dà voce, è lui l'ombra del Signore, è lui che annunzia la parola evangelica. E infine c'è il terzo momento, un momento sacramentale. L'annunzio della parola apostolica, unita alla potenza dello Spirito Santo, suscita la conversione. Ed ecco la domanda: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E la risposta: convertitevi e sarete battezzati. 3.000 persone ricevettero il battesimo e vennero incorporati alla Chiesa. Ecco, questi tre momenti sono estremamente importanti per capire la Pentecoste: il momento dottrinale del Cenacolo, il momento pastorale della piazza, il momento finale del sacramento, in cui i popoli diversi divengono l'unico popolo di Dio, dove le opinioni diversificate vengono unite nella fede, nell'unica verità.
Grazie. Le chiedo, Don Enrico, di approfondire un attimino l'analogia, cioè il rapporto di somiglianza tra il Concilio Vaticano II e la Pentecoste storica, diciamo. Con la Pentecoste storica avvenuta a Gerusalemme nasce la Chiesa. Con il Concilio Vaticano II non possiamo certo parlare della nascita di una nuova Chiesa, ma c'è una profonda continuità tra la Chiesa nata a Pentecoste con la Chiesa del Concilio Vaticano II. Si tratta infatti dello stesso albero che cresce e che non cessa di produrre frutti, anche se in contesti storici profondamente mutati. Ecco, com'è possibile allora vedere questa somiglianza tra la Pentecoste storica e, diciamo, la Pentecoste del Concilio?
Io ho voluto individuare nell'evento storico biblico della Pentecoste questi tre passaggi: Cenacolo, Piazza, Sacramento, proprio per arrivare a questa tua domanda, l'analogia col Vaticano II. Se questo può essere definito una novella Pentecoste, vuol dire che qualcosa di simile al processo della prima Pentecoste deve pure essere avvenuto, e così è. Allora, noi vediamo nei padri conciliari che da tutte le parti della terra sono convocati nella grande aula con Pietro, sotto Pietro, ecco il concilio ecumenico, noi vediamo l'esperienza effettiva di un novello cenacolo, dove c'è questo momento dottrinale, inteso in questo senso, una convocazione orante, come gli apostoli sono riuniti in preghiera. La scorsa volta abbiamo messo in luce come il Concilio Ecumenico non sia semplicemente un atto giuridico, un atto accademico, ma un atto liturgico. è una grande convocazione liturgica, si inizia con la preghiera, tutto è ritmato dalla preghiera, la presidenza del libro dei Vangeli dice questo. E questa convocazione orante invoca il dono dello Spirito. E la fede ci insegna che proprio quando un concilio ecumenico è legittimamente convocato dal Sommo Pontefice, è in azione in maniera singolare lo Spirito. E quindi i documenti che sono firmati dai padri sono certamente la voce dello Spirito alla Chiesa dei nostri tempi. Ecco perché il Cenacolo di Gerusalemme si ripete in condizioni diverse, forse anche con contesti solenni indubbiamente diversi, si ripete nei concili ecumenici. E poi il secondo momento, anche i padri, terminato il concilio, escono dal loro cenacolo, dall'aula conciliare, per dare l'annunzio ai popoli. E credo che si incontrino esattamente con quelle genti che incontrarono gli apostoli a Gerusalemme. Innanzitutto tutti i popoli della terra, credo che mai come dopo il Concilio Vaticano II si abbia avuto la prospettiva dell'universalità della Chiesa. I popoli della Pentecoste veramente furono la figura, la profezia di ciò che noi abbiamo davanti oggi, i popoli di tutta la terra che hanno la possibilità, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, di venire a contatto con l'annuncio del Vangelo. Ma i padri conciliari si incontrarono anche con i popoli e le nazioni cristiane. E questi popoli sono diversificati come allora. Da un lato ci sono ancora molti cristiani fedeli che attendono il dono di Dio, che attendono la nuova evangelizzazione, che amano la Chiesa, eccetera. Dall'altro ci sono anche cristiani, per così dire, apostati, che sono passati ad altre prospettive, non più la prospettiva della fede. Ecco il problema del secolarismo, il problema dell'apostasia delle nazioni tradizionalmente cristiane. Quindi, come a Gerusalemme vi furono i discepoli rimasti fedeli e coloro che sono passati, permettetemi di dire, al crocifige, così anche i vescovi, uscendo dal concilio, si incontrano con questa cristianità e si deve parlare di nuova evangelizzazione, sempre unita a quella prima evangelizzazione dei popoli che oggi si accostano alla fede. E infine il momento sacramentale. Il Concilio ha dato una grandissima importanza alla liturgia. Il primo documento conciliare è la Sacrosanctum Concilium, cioè come offrire ai popoli che oggi vengono a contatto col Vangelo, vengono alla fede, come offrire una celebrazione sacramentale efficace, una celebrazione sacramentale in grado di santificare profondamente. Quindi il ruolo della liturgia è veramente orientato anche all'evangelizzazione. Quindi la liturgia come culmen et fons, culmine e fonte della vita della Chiesa. L'obiettivo quindi del Concilio come della Pentecoste è che i popoli mediante il battesimo entrino a far parte dell'unico popolo di Dio. Se dovesse sfocarsi questo obiettivo sacramentale, noi dovremmo dire che il Concilio non può essere ritenuto una novella Pentecoste, perché la Pentecoste si conclude con il battesimo dei 3.000, questo è l'obiettivo, passare dal peccato alla grazia, passare dalla vecchia creazione alla nuova creazione, entrare insomma nel regime del regno di Dio.
Ma oggi, Don Enrico, non le sembra che ci sia il rischio di una visione, come dire, riduttiva e addomesticata del Vaticano II? Quali sono gli atteggiamenti che oggi possiamo osservare in alcuni esperti pastoralisti o teologi, sia dell'area modernista, diciamo, ma anche dell'area tradizionalista?
Direi che forse potremmo individuare delle riduzioni di questi tratti della Pentecoste. Io direi una prima riduzione è questa: ridurre al solo momento pastorale. Potrei commentare in questo modo: nel post-concilio si tende a non considerare sufficientemente il momento dottrinale, come di fatto si è cristallizzato nella lettera dei documenti autentici dell'Assise Ecumenica, ritenendolo un momento singolare ma ormai superato. Si fissa l'attenzione sull'impatto pastorale col mondo, assumendo quasi con venerazione le infinite sfumature culturali e sociologiche in cui il mondo oggi si dibatte. Questa attenzione esorbitante alle variabili culturali e alle sensibilità opinionali, oltre che alle mutevolissime esigenze sociali e urgenze umanitarie, sta prosciugando ogni energia al punto da dichiarare ormai insignificanti o non più pertinenti le affermazioni dottrinali e il quadro teologico assunto dal Vaticano II. In questo modo c'è il rischio di che la dogmatica perda valore in nome della dimensione sociologica della pastorale, e il criterio stesso della verità non è più metafisico ma sociologico. La prassi diventa il luogo teologico del dogma, le cui coordinate sono date dalle opinioni emergenti della gente e il cui valore esistenziale è commisurato dai bisogni immediati della società in cui si vive. In tal senso il Concilio con i suoi documenti hanno avuto solo un ruolo di stimolo verso il mondo, che è tutto da scoprire, ma dovrà offrire alla Chiesa quei valori che solo nel contesto sociale potranno essere colti e compresi. Il momento dottrinale celebrato, per così dire, con tanta solennità e nella visione di fede che implica il dono celeste, che viene consegnato dall'alto in momenti solenni quali i concili ecumenici, è semplicemente ridotto ad un interessante elemento storico che tuttavia deve, per la natura intrinseca della storia, venire reinterpretato e superato. Ecco, cioè c'è il pericolo di dimenticarsi del concilio, dell'evento di grazia che lì avvenne, della parola precisa, anche della lettera che lì lo Spirito Santo ha fissato, e di perdere le proprie energie nel contatto pastorale, nel dialogo. Quindi questa riduzione a questo momento, non arrivando neppur più al sacramento, ritenendolo quasi un qualche cosa non necessario. Ecco questa prima riduzione. In questo quadro c'è anche la rarefazione dell'annuncio esplicito del Vangelo. Cioè, non si arriva mai ad annunziare in modo esplicito il Vangelo. Perché? Perché è molto più importante parlare con la gente, conoscere con la gente, farsi carico delle necessità, eccetera, quasi che tutto divenisse, fosse tutto sufficiente su questo piano. E poi c'è anche la crisi a questo punto di un annuncio con Pietro e sotto Pietro, noi vediamo nel capitolo secondo degli Atti degli Apostoli che è Pietro che dà valore, che apre la bocca, che interpreta l'annunzio degli Apostoli. Oggi sembra in qualche modo che Pietro debba un po' ascoltare, ed è giusto, debba in qualche modo ritirarsi, non debba condizionare. In altri termini, negli Atti degli Apostoli Pietro si alza, si pronunzia e c'è la pace nella Chiesa. Può succedere oggi che Pietro si alzi e si pronunci e invece nasce l'agitazione, nasce la guerra, nasce la difficoltà ad ascoltare la sua voce, perché manca la dimensione di quello che Pietro è, la dimensione di fede. Ecco, alcune battute, quindi molto semplici, che però possono rivelare una visione riduttiva del Concilio come novella Pentecoste, un'esperienza del Concilio che non prevede più l'integrità di questi elementi e che quindi perde mordente, perché è appunto riduttiva.
Grazie Don Enrico. Possiamo ora dare la parola agli ascoltatori dopo un breve stacco musicale. Ecco, chiediamo che le eventuali domande siano brevi e pertinenti agli argomenti. Grazie.
Accogliamo la prima telefonata, pronto?
Sì, buonasera, sia lodato Gesù Cristo. Sono Umberto da Treviso. Credo di essere in linea, vero?
Sì, sì, prego.
Ah, prego. Allora, volevo, se lei potesse essere così gentile, padre, si poteva chiarire un fatto per quanto riguarda il documento Sacrosanto Concilio, perché da quello che ho capito io, la liturgia è stata creata dopo. Cioè non è un prodotto del Concilio Vaticano II, tant'è che io vado, frequento la messa della società sacerdotale San Pietro, ovviamente sono di Treviso, devo andare a Venezia, e diciamo che il mio problema è stato che ho trovato, siccome da fedele io riesco ad arrivare alla messa e qualcos'altro, insomma. Pronto?
Sì, sì, prego, prego.
Sì, io riesco ad arrivare attraverso la messa, ovviamente siccome ho un'età 73 anni non riesco a seguire le varie tipologie di messe che ci sono, e mi dispiace dire tipologie ovviamente, no? Cioè le chitarre, eccetera, quelle di solito, ci sono alcune messe che riesco a seguire, ma proprio tant'è che ho dovuto andare alla società San Pietro, che è una società, mi pare che sia di costituzione apostolica, cioè papale,
sì, è stata approvata dalla Chiesa, diciamo.
Ecco,
no?
ecco.
E quindi mi pare che la sua domanda si possa interpretare in questi termini, cioè la liturgia non è un prodotto del Concilio, è qualcosa che è avvenuto dopo. Ecco, questa mi sembra in sostanza la sua domanda, giusto? Possiamo dare una risposta, Don Enrico.
Beh, innanzitutto la liturgia non è un prodotto del Concilio. La liturgia ha una parte di istituzione divina che viene da Gesù Cristo. Chi ha istituito il sacrificio divino dell'altare, Santissima Eucaristia? Cristo Signore. Chi ha istituito i sette sacramenti? Lui. Sono gli atti di Cristo Gesù risorto che per il ministero visibile della Chiesa toccano le nostre situazioni, toccano la nostra vita, ci salvano. Quindi il sacrificio e i sacramenti vengono dal Signore. La stessa preghiera liturgica, la liturgia delle ore, viene dalla tradizione apostolica, eccetera. È evidente che la Chiesa riveste con delle forme che possono essere anche mutevoli, che devono anche mutare, no? La sostanza di questo, del mistero della fede. Ma noi dobbiamo individuare il valore perenne della liturgia come la presenza di Cristo, delle sue azioni, la presenza del Signore che ci salva qui ed ora e fino alla fine dei secoli. La liturgia in tal senso è Cristo in azione. E evidentemente la Chiesa deve amministrare bene questo patrimonio che ha ricevuto e lo riveste con forme degne. Quindi i testi vengono curati da una lunga tradizione, i termini impiegati hanno un valore, perché sotto il termine c'è una precisa, un preciso concetto teologico. L'uso dell'arte, della musica, della pittura, dell'architettura è di somma importanza, e la qualità di queste, perché la Chiesa si eleva alle cose del cielo. Quando noi celebriamo la liturgia ci uniamo all'assemblea celeste, a quella grande liturgia che viene celebrata dal Signore, il sommo sacerdote, sull'altare d'oro del cielo. Qui si anticipa la gloria del cielo, quindi la Chiesa ha a cuore che la liturgia sia veramente preziosa, sia anche maestosa, sia vera, ci tocchi in profondità, ci faccia uscire dal grigiore quotidiano e ci faccia entrare invece nell'ossigeno vitale del cielo. No? Ecco la liturgia. Quindi prima di fermarci alle forme esterne che sono importanti, necessarie, ma anche variabili, variabili nei secoli, variabili nelle tradizioni, nelle culture, dobbiamo fermarci alla sostanza di quello che avviene. Dovunque è celebrato il sacrificio dell'altare, secondo il rito stabilito dalla Chiesa, anche se con diversi riti, lì si realizza la nostra redenzione. Allora, se c'è una formazione liturgica adeguata, credo che nella Chiesa torna la serenità e la pace anche nelle questioni che riguardano la liturgia e anche nella giusta interpretazione della Sacrosanctum Concilium.
Ecco, grazie Don Enrico. C'è una seconda domanda?
Pronto?
Pronto, buonasera.
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 Padre, ringrazio tanto di questa riflessione del Concilio Ecumenico. Io sono stata presente e ho seguito molto attentamente nel tempo in cui c'è stato questo grande avvenimento. Devo dire che velocemente, delle esperienze che ho vissuto, del cambiamento, quando ero bambina con la lingua latina, che insomma partecipavo con attenzione, ma non era come ho potuto scoprire la bellezza della Santa Messa, delle letture che facevano e che si inserivano, dei canti che venivano inseriti. E poi la cosa bella è stata la conoscenza della possibilità di poter ricevere Gesù e partecipare alla Santa Messa. Io prima di andare a scuola, anche nelle scuole superiori, partecipavo a Messa e poi entravo nelle aule dove avevo la possibilità, soprattutto ho studiato nel collegio del Benedettino, un insegnante. Va bene, allora dico ancora altre cose belle. E la cosa che ecco, l'esercizio spirituale che ho potuto partecipare attraverso la conoscenza della zona cattolica, io ho operato abbastanza approfondita con i giovani, insomma, parecchio, poi sono stata nella scuola e ho potuto guardare questo pensiero moderno. E certamente c'è questo rischio, come lei ha detto, con l'umanesimo, ecco, tutti i vescovi, insomma, già stava allora, e poi modificato. Come è pensiero missionario, ecco, anche questo è un altro elemento che veniva fuori in quel periodo.
Sì, sì, è importante che anche le associazioni cattoliche, le parrocchie, tutte le comunità diano una mano per far conoscere il Concilio, ad approfondire i testi del Concilio. Penso che sia un impegno per tutti,
Don Enrico forse vuole aggiungere qualcosa.
Sì, prego. Credo che l'impegno fondamentale oggi, e lo stimolo viene in modo speciale dall'anno della fede, detto dal Sommo Pontefice, sia la formazione. Forse molti cristiani vivono di pregiudizi o di informazioni superficiali colte dai mezzi di comunicazione sociale che talvolta non approfondiscono i problemi. Il rinnovamento della Chiesa, ma anche la riscoperta del Concilio Vaticano II e la maggior comprensione del suo messaggio, dei testi, eccetera, è legata alla formazione, una seria formazione che faccia uscire i cristiani, secondo il loro stato di vita, da un'impostazione ideologica, da un'impostazione pregiudiziale, per cui si ha nella mente alcuni punti forza, ma di natura appunto ideologica, assunti in diverse circostanze, e questi rappresentano una remora, un ostacolo ad accedere al concilio vero. In un certo senso il discorso che fece il Papa Benedetto XVI, distinguendo fra concilio vero, cioè quello che il concilio fu effettivamente, da un concilio virtuale, filtrato e talvolta anche, per così dire, corrotto, ridotto da altre agenzie. Allora, un'opera educativa importante che dovrebbe essere svolta dalle parrocchie e insieme anche dalle associazioni. Questo garantirebbe un futuro certamente più equilibrato.
Grazie. Ecco, forse c'è posto ancora, c'è lo spazio ancora per una domanda.
Buonasera.
Buonasera. Posso sapere il nome e da dove chiama? Grazie.
Salvatore dalla Sicilia.
Grazie Salvatore, prego.
Senta, io volevo ritornare sulla impronta pentecostale del Concilio di cui avete parlato nella vostra relazione.
Sì.
E volevo chiedere se tale, diciamo, tale carattere si possa anche riscontrare nel fatto che la riforma liturgica ha consentito a tutti i popoli di ascoltare nella propria lingua le meraviglie di Dio, come successe nella Pentecoste. Ecco, questa è la mia domanda.
Va bene, grazie Don Enrico.
Grazie
Salvatore.
Guardi, non c'è dubbio che sia una espressione, un elemento pentecostale, l'apertura alle lingue dei popoli. Certamente è un dono di Dio che le genti oggi, i cristiani di ogni cultura, di ogni lingua, possano udire nella loro lingua la parola di Dio, le orazioni che la Chiesa rivolge all'Eterno Padre, tutto rivolgere al Signore anche nella propria lingua i canti di lode, cioè celebrare la liturgia. Naturalmente anche qui ci vuole equilibrio. Il Concilio Vaticano II ha aperto a questo, ma al contempo ha voluto che ci sia anche la celebrazione dell'unità mediante la conservazione della lingua latina, in particolare del canto sacro. E Paolo VI fu estremamente chiaro su questo, ma chiaro è anche il documento conciliare. Occorre mettere insieme con grande equilibrio, ma con determinazione, l'aspetto della manifestazione di universalità con l'aspetto della pluralità. I popoli di tutta la terra, da un lato, hanno l'accesso alla liturgia, nella lingua, nelle forme, nei simboli, nelle espressioni artistiche, musicali, eccetera, ma dall'altro lato devono essere serenamente accoglienti della tradizione latina che guarda con simpatia, con gratitudine la lingua ufficiale della Chiesa, il latino, e sa anche cantare con un'unità di popolo nella lingua latina, nel canto gregoriano, eccetera. Ad esempio i prenotandi al Messale stabiliscono che il credo, il pater, i canti dell'ordinario possano essere conosciuti da tutti i fedeli. Ecco, bisogna evitare questi modi estremi. Da un lato insistere e voler ritornare a sigillare totalmente ed esclusivamente sotto la lingua latina, eccetera, e le forme ricevute dalla tradizione in maniera fissista. Dall'altro lato, nel aprirsi però sempre secondo le indicazioni della Chiesa a queste, alle nuove forme, all'accesso pastorale, per così dire, alla liturgia, senza buttare gli elementi di uniformità. Allora, su questo punto occorre avere l'obbedienza al magistero della Chiesa. Nessuno deve permettersi di agire nel campo liturgico con scelte personali, perché la liturgia è patrimonio della Chiesa e la Chiesa ha fissato degli orientamenti che certamente assicurano l'equilibrio. Chi obbedisce al magistero, chi approfondisce veramente la lettera, i prenotanda dei libri liturgici, riceve questo equilibrio e può offrire celebrazioni veramente degne, inserite pienamente nella tradizione liturgica, senza rotture insignificanti e al contempo aperte a quel progresso necessario che lo Spirito ha suscitato. Noi oggi abbiamo bisogno di persone, sacerdoti, di vescovi, di diaconi, di religiosi, religiose, di laici, d'equilibrio, perché è nell'equilibrio ed è nell'umiltà ed è nella formazione sui documenti autentici che si imposta il futuro di una liturgia veramente secondo il cuore di Dio.
Grazie Don Enrico, penso che il tempo a nostra disposizione sia terminato. Ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Maria e quanti questa sera sono intervenuti per arricchire la riflessione e il dibattito con le domande. Ecco, ricordo che l'appuntamento con la nostra trasmissione è fissato il secondo lunedì del mese e quindi il prossimo appuntamento è, a Dio piacendo, per lunedì 10 giugno prossimo. Ecco, Don Enrico, l'ultima parola è la benedizione.
Ringrazio a tutti voi ed ora la benedizione. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buonanotte e sia lodato Gesù Cristo.
Buonanotte.